Allora, il ritrovamento della Basilica Bizantina nel sito Giordano ci dà la garanzia che qui era il luogo dove Giovanni Battista battezzava, quindi possiamo cancellare queste chiese dallo sguardo presente e immaginare semplicemente il fiume con un ponte probabilmente che permetteva il passaggio. E prima Giovanni Battista, che come sapete fu un grande profeta, adesso lo vedremo subito, è il più grande profeta dell'Antico Testamento, che invitava a preparare la venuta di Cristo, e quindi le persone venivano e alcuni non venivano manco per niente, come ogni volta c'è un profeta, cioè alcuni accettano di scendere, altri non venivano. E capite anche quanto era lontano da Gerusalemme, cosa voleva dire scendere da Gerusalemme a dire veniamo qui a farci battezzare, non c'è solo il tempio, il culto, eccetera, ma dobbiamo venire a fare penitenza, no? E fra questi lui scorse a un certo punto Gesù, e ci fu quel famoso dialogo su chi è che deve battezzare l'altro. Quindi Gesù venne, scese, e ci fu la voce del Padre che disse: questo è il mio figlio prediletto, in lui mi sono compiaciuto. Quindi la dichiarazione, la conferma da parte di Dio che realmente qui è presente il suo figlio, no? Poi lo possiamo immaginare proprio qui, insomma, forse in una stagione diversa, con le acque un po' più, con una portata d'acqua più ampia, ma insomma esattamente in questo luogo, no? E per farvi capire qualcosa di questo, vale la pena leggere un versetto molto importante del Vangelo di Luca, una parola di Gesù che Luca ci conserva, che è al capitolo 16, al versetto 16, dove Gesù dice, Luca 16, 16: la legge e i profeti fino a Giovanni, da allora in poi viene annunziato il regno di Dio e ognuno si sforza di entrarvi. Cioè, l'Antico Testamento, la legge e i profeti sono arrivati fino a Giovanni Battista. Lui è come l'apice dell'Antico Testamento. Da quel momento in poi, cioè Giovanni Battista segna l'ultimo punto, si cambia completamente e viene annunziato il regno di Dio, e bisogna, questo termine su cui gli esegeti rifletto, sforzarsi per entrarci, cioè siccome è dinanzi a noi, quello che dicevamo stamattina dell'oggi, bisogna entrarci dentro, cioè bisogna anche con violenza, con forza, cioè con tutto l'impeto entrarci, no? E Matteo, al capitolo 14, ci ricorda un'altra espressione, 14-11, che spiega ancora meglio questo. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista. Cioè Giovanni Battista è più grande di Elia, più grande di Isaia, più grande di Geremia, più grande di Ezechiele, più grande di Osea, di Giona. Continua però Gesù: ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Cioè Daniele è più grande di Giovanni Battista, Stefano è più grande di Giovanni Battista, Luca è più grande di Giovanni Battista. Perché? Perché il battesimo di Cristo, perché la comunione con Cristo dà la grazia che Giovanni non poteva dare, cioè l'Antico Testamento ti preparava ad incontrare Cristo, ma non ti dava questa totalità, no? Si potrebbe dire che la grandezza di Giovanni Battista sta nel suo dito, cioè mentre tutti i profeti hanno detto verrà il Messia, Giovanni Battista lo vede una volta, due volte forse, lo indica e scompare. Sapete che si dice lui deve crescere, io devo diminuire, no? Cioè Giovanni è un testimone che indica e si fa da parte. Non diventa lui un discepolo, cioè è l'ultimo profeta che lo indica, ma non è ancora lui un battezzato di Cristo, non è ancora cominciata la Chiesa. Invece da Cristo in poi noi saremo tutti quanti i figli, no? Quindi un bambino battezzato è più grande di Giovanni Battista. La grazia di Cristo si diffonde, no? E un altro testo di Giovanni con una immagine meravigliosa che Gesù deve aver usato, deve aver sentito da Giovanni, un'immagine che Giovanni ha usato, ci aiuta a completare questo quadro. E al capitolo 3, versetto 26, si dice così: andarono da Giovanni, cioè Giovanni era rimasto qui e Gesù se n'era andato, fra l'altro portandosi via, come sapete, i discepoli di Giovanni. Proprio perché Giovanni sapeva che Gesù era importante, mentre a noi se un amico ci porta via un amico noi rosichiamo, invece Giovanni è felice che cioè i suoi discepoli possono andare con Gesù, devono andare da uno più grande, si devono staccare, no? Andarono da Giovanni e gli dissero: Rabbì, colui che era con te dall'altra parte del Giordano e al quale hai dato testimonianza, ecco sta battezzando e tutti accorrono a lui. Cioè Gesù comincia a battezzare. L'Evangelo di Giovanni ci ricorda che Gesù ha battezzato. Il battesimo non è un'invenzione della Chiesa, ma Gesù battezzava già le persone perché ricevessero la grazia della sua vita, no? Giovanni rispose: nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: non sono io il Cristo, ma sono stato mandato avanti a lui. Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa. Ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta, esulta di gioia la voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena, lui deve crescere, io invece diminuire. Che cosa vuol dire? Giovanni dice: non sono io lo sposo, cioè io sono l'amico dello sposo. La gioia vera la prova la donna che si sposa con Gesù, ma anch'io sono felice perché oramai il matrimonio avviene. Pensate per quando chi è un testimone, no? Cioè qualcuno di voi è stato chiesto di fare da testimone un matrimonio. Che cosa vuol dire? Che la gioia è la loro, cioè la vera gioia, il vero matrimonio è Gesù e la Chiesa, è Gesù e i discepoli. Così il vero matrimonio è fra Filippino e Filippina, fra Luigetto e Luigiotto, ma l'amico, il testimone, gioisce di questa pienezza che si sta realizzando. E Giovanni ha questa gioia di vedere che Cristo ama la Chiesa e che i discepoli amano Cristo. Penso ci può anche aiutare, pensate a noi quanto rosichiamo, ripeto, quando un altro ama di più un altro di noi, no? Invece per Giovanni è la gioia più grande che sia amato di più Cristo, no? E perché Gesù è più importante? Esattamente perché è il figlio di Dio, cioè Gesù non è il più grande dei profeti, ma Gesù è qualcosa che è infinitamente più grande di un profeta, è il figlio di Dio. Dio realmente si rivela qui e Gesù subito ci rivela il Padre ci parla di Gesù, è la Trinità, cioè il battesimo sarà sempre fatto nel nome della Trinità, perché oramai Dio si è rivelato come amore del Padre, del Figlio e dello Spirito, e il Padre ci ha donato il Figlio ci dona lo Spirito, e si realizza la pienezza di tutta quanta intera la rivelazione. Ecco, vi invito adesso, dopo un istante di silenzio, a rispondere alle domande del credo battesimale. Noi rinnoviamo qui le nostre promesse battesimali, la fede che noi rinnoviamo ogni volta a Pasqua, ogni domenica, perché realmente in Gesù, qui giunto, noi siamo oramai più grandi di Giovanni, perché siamo la sposa del Figlio di Dio che è venuto in mezzo a noi, perché veramente lo amiamo, lo abbiamo visto e l'abbiamo incontrato. Chi è questo stupido che parla? Chi è questo stupido che parla?
Hai un socio, Andrea.
Mi sei bloccato. Ecco, scusate.
Bene, allora. Allora vi interrogo e tutti insieme rispondiamo. Ci alziamo in piedi. Fratelli e sorelle, credete in Dio Padre, Creatore Onnipotente?
Credo.
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno resuscitò dai morti, salì al cielo, verrà a giudicare i vivi e i morti?
Credo.
Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati e la vita eterna?
Credo.
Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore.
Amen.
E dinanzi al fiume Giordano continua a benedirvi Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.